bombe. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Cinque tappe per approdare alla prossima Champions League. Si parte domenica contro l'Udinese, ma la qualificazione potrebbe non bastare a Pirlo, sul quale continua incessante l'ombra di Massimiliano Allegri. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 28 aprile, sono le 15:07. Saluto subito Federico Rossi in regia.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E il mio compagno di viaggio Fabrizio.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti.
Fabri, qui l'obiettivo è la Champions League ovviamente per la Juventus, domenica l'Udinese come ho detto in apertura, però inevitabilmente continuano le voci di questo passaggio quantomeno a fine stagione di panchina, soprattutto del ritorno di Massimiliano Allegri, cioè fino a qualche settimana fa si diceva che la qualificazione in Champions League sarebbe bastata a Pirlo per guadagnare la conferma, adesso invece sembra che a prescindere dall'esito della stagione, quindi anche l'eventuale vittoria della Coppa Italia, comunque il tecnico bianconero, l'ex fuoriclasse del centrocampo, comunque sarebbe esonerato. Che ne pensi?
Ma secondo me davanti alla sede della Juve c'è un cartello appeso con su scritto AAA cercasi allenatore, perché indipendentemente da come finirà sta stagione, per me Andrea Pirlo non sarà più l'allenatore della Juventus. Ormai troppe voci si rincorrono, le smentite non ci sono, le parole di Pirlo che ha quasi fatto capire, come hai spesso detto anche tu, una sorta di mezza resa, no? Si sta arrendendo un po' anche lui di fronte a tutta questa situazione, il silenzio di Agnelli, il silenzio della società, solo Paratici continua a straparlare dicendo no, ma Pirlo resterà, forse neanche Paratici resterà. Ma io credo che, come spesso dicono anche la coppia che ci segue, Santarelli Marangio, dopo di noi due in bianconero, che il passo indietro va fatto anche per il bene di Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo è stato un giocatore immenso, ha alzato la Coppa del Mondo, ha vinto un sacco di scudetti e non merita di fare questa figuraccia che sta facendo oggi.
Certo, il rischio di bruciarsi una carriera c'è. Però è anche vero che lui è una persona intelligente, ma magari nel caso in cui venisse esonerato si rimetterebbe in gioco in un altro modo. Mi viene sempre da pensare, Fabrizio, a quando lui fu presentato per la panchina dell'Under 23, no? Salvo poi dopo qualche giorno essere chiamato per guidare la Juventus, la prima squadra. E io dico sempre, ma chissà, al posto suo sarei stato capace di dire no, presidente, non me la sento, perché questo è un argomento che non tutti hanno toccato, però e inevitabilmente mi viene da pensarci a me.
Ma lui non ha colpe, ci mancherebbe, ti capita l'occasione della vita, sei appena diventato allenatore, la tua Juventus ti dice ok, vieni ad allenare, e semmai è la colpa di chi ti chiama, non è la colpa sua che ha accettato. Lui sperava di fare ovviamente il massimo e il meglio possibile, poi se ci sono delle colpe da individuare sono nella società. Lui può avere tutta una serie di colpe che abbiamo visto durante il campionato, l'inesperienza, la capacità di magari di non leggere subito i cambi, ma quelli sono dati dall'inesperienza. Chi lo ha messo è il colpevole maggiore di tutto.
Allora Fabrizio, di questo e di molto altro del mondo bianconero non solo, parliamo insieme al collega Paolo Bargigia. Paolo!
Ciao, eccomi qua, in mezzo a voi.
Ciao. Eccoci. Paolo, come stai?
Ciao, io sto bene,
grazie. Allora, 25 anni di Mediaset, adesso un suo blog che vi invito a visitare e a leggere. A proposito Paolo, prima di andare all'argomento panchina, sono rimasto un po' impressionato da un tuo articolo sul tuo blog, vi invito appunto a leggerlo, su Cristiano Ronaldo. Sei stato abbastanza duro contro il portoghese, perché tu sostanzialmente, adesso provo a sintetizzare, dice che lui non è un vero leader perché dovrebbe proprio adesso prendere in mano la squadra, però è pur vero che i tanti gol suoi stanno permettendo alla Juventus di correre ancora per la Champions League.
Dunque, intanto ti ringrazio per aver promosso il mio blog, che si chiama paolobargigia.it.
Esatto.
E ciao, innanzitutto un saluto anche a chi ci ascolta. Allora, guarda, io ti confesso una cosa, e di questa vicenda di Cristiano Ronaldo ne ho parlato Molto serenamente, tra le altre cose, anche questa mattina con una telefonata che ho fatto a Fabio Paratici.
Dacci la notizia!
No, la notizia è che comunque la cosa vera che gli ho chiesto è se avesse rinnovato, e lui mi ha detto ancora no, però mi ha detto: guarda, io negli ultimi anni almeno 3 o 4 volte ho rinnovato il mio contratto a campionato abbondantemente concluso. Poi chiaramente io lì lo comprendo, lui dice: siamo in una situazione tale per cui fare qualsiasi programma o dire qualsiasi cosa, se non sai neanche l'anno prossimo cosa succede. E quindi no, diciamo che è una non notizia, cioè la notizia è che non ha rinnovato. Però stavamo facendo delle valutazioni su Cristiano Ronaldo. Chiaramente lui, ovviamente, per il ruolo e poi anche così, difende, no, il campione della Juventus. Io invece sostengo che in un'epoca di grande comunicazione, dove tutto passa in fretta e sono poche le cose che rimangono e che fanno effetto, secondo me uno come Cristiano Ronaldo in un momento del genere, ma già da quando la Juventus è uscita in Champions col Porto, avrebbe dovuto metterci la faccia per tranquillizzare e trascinare l'ambiente. Poi magari nella sua testa c'è la delusione, c'è la voglia di andare via, tutto quello che vuoi, però chiaramente secondo me non è un leader, perché il fatto che lui dopo dei momenti negativi faccia passare 3, 4, 5 giorni e poi faccia dei post sui suoi profili social, che a me onestamente, ti dico la verità, mi sembrano, sai, quei post copia e incolla dei baci Perugina, no?
Bravo, cioè, Paolo, sport, bravo, bravo.
I pensieri, cioè, ma voglio dire, ma queste cose, cioè, le può fare, forse non le fa neanche più i miei figli che hanno più di 20 anni, no? Io dico, però questo ovviamente è una mia opinione. E stamattina proprio con Paragi gli dicevo: guarda, io come concezione di leader, anche se poi tutti i campioni sono egoriferiti ed è ovvio che mediamente prima vengono loro rispetto al gruppo, però gli ho detto: io ho in mente il Ronaldo dell'Inter, con cui ho lavorato quando per Mediaset facevo il cronista dell'Inter, ci metteva sempre la faccia. Ho in mente anche Zlatan Ibrahimovic, che forse è ancora più egoriferito di Cristiano Ronaldo, però cioè uno che quando deve dire delle cose va davanti alle telecamere e parla. E secondo me lui sposterebbe tanto alla Juve, potrebbe dare anche una mano a Pirlo, capisci, in questo momento.
Certo.
Però temo che sia così egoriferito che quello che gli interessi siano solo i suoi record, purtroppo. E questa purtroppo non è una cosa che aiuta Pirlo. Chiudo dicendoti che effettivamente qualcosa in questo senso, questa percezione di Cristiano Ronaldo che non sia un leader, non l'ho avuta solo io, perché Allegri l'aveva avuta e praticamente, insomma, non condivideva questa cosa. Sarri con Cristiano Ronaldo ci ha litigato e Pirlo, va bene, e Pirlo ne prende atto, capisci cosa intendo?
Certo. Paolo, prima di passarti, di lasciarti al mio collega Fabrizio, però non ci credo che tu non gli abbia chiesto di Pirlo a Paratici, cioè, o non vuoi dircelo?
No, ma io gli ho chiesto tante cose, però chiaramente ti dico, no, guarda, sono onesto, cioè la mia era più una telefonata, voglio dire, al dirigente col quale, come voglio dire, secondo me un cronista decente che fa sto mestiere dovrebbe avere dei rapporti, però cioè anche a domanda, ma anche, cioè, ho anche parlato di Dybala, però il concetto è che la risposta è sempre quella: se tu non sai cosa fai la prossima stagione, ti dico è difficile prendere delle scelte. No, l'unica cosa dove dal suo punto di vista si è sbilanciato è che secondo lui comunque Andrea Agnelli resterà al comando. Però sono sensazioni. Questa cosa te la posso dire, non è certo un segreto, ecco.
Fabrizio.
Paolo, ma questo silenzio un po' della società, no, nei confronti di Pirlo, in realtà c'è solo Fabio Paratici che nei prepartita tutte le volte dice: tranquilli, Pirlo resterà. Però poi i segnali sono ben diversi, anche nelle parole, no, di Andrea nel post partita. Per male, noi tutti che facciamo sto mestiere da qualche anno ci abbiamo letto un po' di rassegnazione. Tu come leggi questo tipo di situazione?
Ma io dico che Paratici, come quelli che fanno come lui, fanno bene il loro lavoro di dirigenti, perché in un momento così delicato, prima di una partita, di un finale di campionato, non è che possono metterne dei dubbi, no?
Certo.
Sia all'esterno che all'interno. però io di questa cosa ne ho scritto dopo il match con la Fiorentina.
Ti ho letto, infatti,
secondo me le dichiarazioni di Pirlo sembravano quasi le dichiarazioni di uno che si fosse autoesonerato.
Bravo, esatto, quello che ho detto io
credo che Pirlo sia il primo a capire che ha fatto troppa fatica, che sta facendo troppa fatica, no? E quindi secondo me sicuramente non si opporrà certamente se lo dovessero sostituire. Io dico che qualsiasi scenario che facciamo adesso sulla Juventus, voglio dire, rischia di essere bruciato perché non è legato a risultati certi. In ogni caso mi stupirei se anche arrivando in Champions, io comunque credo che non sarà facilissimo, perché io ovviamente Inter, Atalanta e Napoli le vedo meglio. Ovviamente l'Inter e l'Atalanta va da sé, e quindi secondo me se la giocherà col Milan. È abbastanza prematuro, ma io ho anche scritto delle cose praticamente che ho visto oggi riprese da qualche giornale, tipo che alla Juve potrebbe tornare Massimiliano Allegri.
Esatto, e lì volevo andare, perché scusami se ti interrompo Paolo, i tuoi ex colleghi di Mediaset dicono che a prescindere dall'esito della stagione Pirlo non sarà più l'allenatore della Juventus.
È quello che diciamo anche noi
fortemente c'è la candidatura, anzi quasi certo il ritorno di Allegri. Invece tu cosa pensi?
No, io penso anch'io che difficilmente dopo le parole di Pirlo che sono seguite alla partita e alle dichiarazioni di Paratici, io credo che anche in caso di Champions difficilmente lui resterà. Secondo me la candidatura di Allegri è diciamo una scelta di grande realismo, di realpolitik, perché praticamente io credo che la proprietà Exor, in un momento in cui il peso dei conti e il fatto degli investimenti molto limitati non possano consentire altre rivoluzioni totali ed altri rischi come quello che poi era stato Sarri, che non hanno mantenuto, e addirittura Pirlo. Con Allegri vai sul sicuro. Con Allegri, secondo me, salvi anche lo status quo, cioè vale a dire non mandi via Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli sarebbe il garante di Allegri, nel senso che, voglio dire, forse non l'avrebbe neanche mandato via.
Sicuro, mai, sicuro.
E secondo me, comunque, io dico, vedo che c'è molto tiro al piccione su Paratici, però secondo me, voglio dire, non è escluso che anche con Allegri possano rinnovare a Paratici, e si sa come vanno le cose tra uomini, cioè possono anche riprendere il rapporto, per modo di dire, no?
Sì, certo.
Cioè sono andati anche quasi d'amore d'accordo, stanno andando d'amore d'accordo adesso Marotta e Conte all'Inter, che praticamente fino all'anno scorso, pur lavorando per la stessa società, non si annusavano tanto, e Conte l'aveva fatto capire senza fare il nome. Quindi io credo che la cosa di Allegri sia una cosa che ti salva, perché hai il nome, hai il prestigio dell'allenatore, non fai altri salti nel vuoto. Allegri è comunque un po' come la Sora Maria, no? Come dite di voi, perché tutti lo vogliono e nessuno lo pia, e quindi credo che alla Juve ci andrebbe volentieri. Poi sai, ci sono la Juve non è neanche nella condizione di andare a fare delle battaglie sul mercato per provare a strappare Zidane o roba del genere, no? Parliamo di costi, di salti nel vuoto, e quindi poi ti resterebbe ben poco alla fine, perché ti resterebbe un'opzione, però anche lì sarebbe un punto interrogativo. Non prendi Allegri, cambi Pirlo, vai su Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio, perché anche qui tutti dicono rinnova, e però il rinnovo non è ancora arrivato. Io so che piace molto a Paratici, però la cosa di Allegri da seguire è realistica, ecco.
Ok, vai Fabri.
Paolo, ti volevo chiedere anche questo, ma questa situazione lato Exor, no? Il 27 maggio ci sarà il consiglio d'amministrazione. Dalle fonti che ho io, gli azionisti non sapevano nulla del progetto Superlega. Quindi questo danno d'immagine che comunque la Juventus sta subendo, con tutti questi attacchi fatti oltretutto da personaggi che sappiamo perfettamente dovrebbero solo stare zitto, perché hanno usufruito anche loro di favoritismi da parte di UEFA o di FIGC o di FIFA, non provocano per un danno d'immagine importante, e quindi comunque forse non sarebbe costretto Andrea Agnelli a fare un passo indietro per il bene della Juventus?
Sai, sicuramente deve No, sicuramente deve passare la Buriana, no?
Certo.
È chiaro che se tu esci perdente da un progetto che è stato sotto gli occhi del mondo intero e che ha fatto parlare primi ministri di ogni paese, è chiaro che esci un po' con le orecchie basse. Però devo dire, realisticamente, Andrea Agnelli è un ottimo dirigente.
E non ha ammazzato nessuno, tra parentesi, perché sennò ovvio.
No, ma io guarda, su sta vicenda qua ho sempre detto, se ne facciamo una questione di morale, di moralismo, fra questi contendenti il più pulito alla rogna, cioè claro. Non è che l'UEFA e la FIFA
possano fare la morale, diciamo.
Infatti,
così.
No, esatto, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre spinto.
Poi a me non piace perché non c'è merito, no, in sta Superlega, cioè nel senso, quelli che hanno il diritto divino, e se tu pensi che magari l'Atalanta non ci sarebbe mai entrata, secondo me è un peccato, ma oramai per il momento non è il caso di discutere. No, io non credo che Agnelli faccia un passo indietro, cioè se tu mi chiedi ad oggi, per una serie di valutazioni fatte un po' più a freddo rispetto ai giorni della Superlega, quando sembrava che addirittura
si dimettesse,
sì, no, oppure a fine stagione potesse essere sostituito da Alessandro Nasi, no?
Certo,
che è
il vicepresidente
di Exor. Io credo che adesso, facendo delle valutazioni, questa cosa è ancora in piedi, però io ti direi 65 che resta Agnelli e 35, 70 e 30 che possa essere sostituito, anche perché comunque sostituirlo vorrebbe dire per il terzo anno fare un'altra rivoluzione, non solo tecnica, e due rivoluzioni sono andate male, ma anche dirigenziali. E comunque Exor ha tanti asset in pancia, ha, come tutte le grosse multinazionali, problemi legati alla crisi, e io non penso che vada ad inventarsi ancora una cosa nuova per affrontare una nuova stagione.
Paolo, due o tre messaggi per te, qua facciamo botta e risposta. Una domanda per il grande Bargigia, se possibile, Gattuso sulla panchina della Juve, una pista possibile o no? Luca da Trieste.
Non è possibile, l'unica proposta che adesso Gattuso della Fiorentina, ma lui non è convintissimo per la valutazione della rosa. De Laurentiis farà di tutto, andrà in ginocchio per farlo restare se entrerà in Champions. Io credo che il 90% non resterà, però sulla Juve questa cosa non la vedo, non mi risulta.
Mitico Paolone, la rivoluzione riguarderà solo la panchina o anche dirigenza presidenza? In parte ha risposto Alessandro D'Alecco.
Sì, diciamo molto probabilmente la panchina, a freddo, ragionando bene, un po' più difficilmente la dirigenza, soprattutto il presidente. Poi magari bisogna vedere se Paratici rinnovano o meno, anche se poi trovare un direttore sportivo comunque che conosce di calcio non è semplicissimo.
Va certo.
Bene.
Poi Paolo da Barcellona ci dice, ti chiede, secondo te la società, nonostante il silenzio, quanto è incavolata con i giocatori e l'allenatore, vista proprio l'area di resa che è palese? Grazie.
Beh, guarda, alla Juve ci sono due regole, no? Cioè, la prima, storicamente, è vincere sempre.
La vecchia legge.
Sì, però secondo me c'è un'altra aulica ancora di più del gruppo, cioè non perdere soldi.
Sì.
E quindi secondo me la proprietà, non la società, la proprietà, credo, John Elkann, eccetera, credo non sia assolutamente contento neanche con il cugino. Io avevo scritto nel mio blog qualche settimana fa anche di un incontro tra i due e di una proposta di John Elkann ad Andrea Agnelli, cioè proprio guardando il peso dei conti, che poi si sono aggravati come in tutti i club, a parte l'Atalanta che è clamoroso, che avete visto, ha fatto più 51 milioni di utili nell'anno del Covid, esatto. È veramente una cosa incredibile, è un esempio da mandare alle scuole, no? Alle università, ai master di economia aziendale. A parte quello, io dico, avevo raccontato che la volontà di John Elkann era in qualche modo di alleggerire il peso e la gestione della Juve su Exor, e avesse proposto in qualche modo ad Andrea di rilevare, non lui in proprio, ma ovviamente attraverso fondi o roba di suo riferimento, al 30% del pacchetto azionario della Juve, perché per Exor la Juve in questo momento non è proprio un asset principale,
è un peso,
e quindi
quasi.
Sono, per rispondere, certamente saranno parecchio arrabbiati.
Non c'è dubbio. Paolo, prima di salutarti e ringraziarti, sempre domanda secca, tra Dybala e Ronaldo chi resta e chi va?
Guarda, se arriva Allegri, nella volontà di Allegri resta Dybala e va Ronaldo. Nella volontà della Juve la stessa cosa, credo, della proprietà soprattutto, per l'impatto economico. Però vendere Ronaldo non è facile.
Chi se lo prende? Infatti questo è il problema. Chi se lo prende?
Non è che tu lo vendi, è lui che decide
se va via o meno.
Certo. E se la squadra gli garba.
Certo,
la
certo.
cosa del Manchester United, però, secondo me, in qualche modo potrebbe essere da seguire.
Riuscirà la Juventus a prendere un top player malgrado i problemi di natura economica che tutti i club hanno? Un top player e chi eventualmente?
Se noi pensiamo ai nomi dei vari Haaland, Pogba di ritorno, Mbappé così, io direi di no. Cioè, l'operazione da 80 milioni per De Ligt, io non la vedo nella prossima stagione. E quindi la risposta, secondo me, è no, ma sarei contento di essere smentito. Io mi accontenterei almeno di vedere arrivare Locatelli, che non è un top player, però è un buon centrocampista.
Non c'è dubbio, l'ultimissima veramente, perché ricordo, ti ho letto qualche giorno fa, tu hai detto occhio rispetto alla panchina, non l'hai detto oggi, ma te lo ricordo io, hai detto occhio a Conte, perché potrebbe non rinnovare. Ma veramente vuoi far saltare qualche radioascoltatore dalla poltrona al ritorno di Conte alla Juve?
No, allora, è vero, no, ma intanto ti faccio i complimenti perché ti ricordi più tu, no, di quello che scrivo io nel mio blog. No, scherzo, guarda, non nascondo nulla, perché comunque avevo anche raccontato di un possibile ritorno di Marotta.
E infatti era l'altra domanda, nel senso, eventualmente anche Marotta.
No, ma guarda, ma molto semplicemente, è chiaro che se l'Inter ritrova, diciamo, la volontà di continuare con questa proprietà, e vanno avanti, è ovvio che Conte e Marotta vanno avanti. Il problema è che, e io l'ho scritto anche, poi ho visto che è stato scritto, io anche scritto da Bloomberg il 23 e il 24 aprile, cioè che praticamente molti potenziali acquirenti dell'Inter starebbero scappando perché i vari advisor si sono resi conto nelle trattative che buona parte di sponsorizzazioni che ha avuto l'Inter in questi anni provengono da società cinesi che non sono facilmente tracciabili e non ci sono assolutamente certezze che vengano replicati. E quindi praticamente, come avevo saputo io questa cosa, figurati se non la sanno da dentro l'Inter. E allora si registrava il fatto che sia Marotta che sia Conte si stessero in qualche modo guardando in giro. Ovviamente credo di più ad un'ipotesi Allegri a questo punto, e Conte era uno scenario, però sappiamo benissimo che se l'Inter salta e Conte avesse la possibilità di andare alla Juve, non dimentichiamo che era pronto a tornare, l'aveva portato Nedved e Andrea Agnelli l'aveva bocciato. Questa però, rispetto ad Allegri, è uno scenario sicuramente marginale ad oggi. Però il giorno dopo che era saltata la Lega, io avevo raccontato, perché l'avevo saputo da dirigenti, che Marotta aveva cominciato a prendere le distanze dalla sua società dicendo no, ma la Superlega è una roba che hanno fatto Steven Zang e l'avvocato Cappellini, ma io intanto a fine stagione forse lascio l'Inter. Cioè l'Inter è un grosso punto interrogativo, ecco, però non voglio buttare benzina sul fuoco. È una cosa che ho scritto, e anche il futuro di Conte, se salta l'Inter o cambia proprietà, è una cosa comunque da seguire, ecco, marginale ma da seguire per la Juve comunque.
Non c'è dubbio. Paolo, grazie mille. Buon grazie lavoro e ci sentiamo prossimamente.
Ciao Paolo, un abbraccio.
Ciao Paolo.
Ciao.
Grazie. Ciao. Ah, ci ha detto quanta carne al fuoco Fabrizio, tante cose.
Ne ha messa tanta il nostro Paolone di carne al fuoco.
Però su alcune cose la pensava come te, Fabrizio.
Mi fa piacere, visto che io non ho 25 anni di Mediaset sulle spalle, però ho anche io 25 anni di giornalismo sulla schiena.
È un paio di mesi di Radio Bianconera, non
è un paio di mesi di Radio Bianconera, più i due mesi di radio. No, ormai siamo quasi a 4.
No, con me, vabbè.
Ah, con te, un mese. Vabbè. Un mese, siamo fidanzati ormai io e te.
Ormai sì, tocca acquistare l'anello. Federico Rossi ci fa dei bruttissimi gesti. Allora, sto per dare la linea, ma tra poco, tema molto importante, diritti televisivi, sponsorizzazioni, tutto ciò che provoca introiti nel calcio e quindi è legato anche al famoso naufragio della Superlega. Tra poco.
Fuori di Juve.
Da Pirlo ad Allegri, ma occhio a Conte. e occhio anche a Marotta, mamma mia quante cose. L'unica cosa certa, mi sembra di capire, che Pirlo il prossimo anno non sarà l'allenatore della Juventus. Ho capito bene?
Hai capito benissimo, e credo che sia la strada che stiamo capendo tutti, Quintiliano, perché i risultati, l'inesperienza, il silenzio della società, le parole di Pirlo, il fatto che lui, abbiamo saputo, abbia detto in società: signori, faccio un passo indietro. Cioè, ormai di solito si dice, no, che tre indizi fanno una notizia, qua ne abbiamo già 5-6 di indizi.
Esatto, io spero solo una cosa, Fabrizio, però, che tutte queste voci non condizionino la squadra in campo, perché comunque c'è una qualificazione in Champions League da raggiungere.
Ci mancano ancora questi alibi per una squadra che, come diciamo sempre, sì, però... senza anima, ragazzi. Qua la squadra deve pensare a giocare, non a Pirlo, che sarà o no il prossimo allenatore della Juve.
Mi ricordo una canzone, forse era Cocciante, Bella senza anima, qui è brutta senza
anima. Ci mettono un po' di attributi in campo, iniziare da domenica a Udine ed arrivare fino alla fine del campionato, perché quest'anno gli attributi non li abbiamo mai visti.
È vero, io lo dico dall'inizio della stagione.
Poi non so che cosa pensano gli amici da casa,
sì, certo,
se ce
certo.
lo vogliono dire, 340-5425-324. Avete visto gli attributi quest'anno da parte della squadra? Forse da parte di qualche giocatore. Federico Chiesa su tutti, Cuadrado, sì. Ma poi gli altri?
Chiellini e De Ligt quando giocano.
Chiellini,
insomma,
De Ligt.
Infatti la cosa più deprimente per quanto mi riguarda è questa cosa qui. È la mancanza di foga agonistica che ha storicamente caratterizzato la Juventus. Io questo non lo accetto, Fabrizio, perché tu puoi sbagliare un calcio di rigore, puoi sbagliare un colpo di te, ma non puoi, secondo me, non impegnarti. Io la vedo così.
E poi, guarda, sarò impopolare, ma lo dico, Cristiano Ronaldo nell'ultimo periodo non ha messo né attributi né impegno, pensa soltanto ai suoi interessi personali.
E non c'è dubbio.
Anche basta, direi.
Allora, voltiamo pagina, ve l'ho detto prima, abbiamo un ospite molto gradito per quanto mi riguarda, ma credo che poi anche a te, Fabrizio, ce l'ho già parlato. E sto parlando di Enrico Bendoni, collega ma soprattutto presidente della BC Communication, Bendoni Communication, che è la società di consulenza per valorizzazione dei diritti televisivi, marketing, costruzione degli stadi, insomma tutto quello che voglio sintetizzare, che alla fine insomma dà i proventi alle squadre di calcio, ma non solo. Ciao Enrico.
Buonasera a tutti.
Ciao Enrico.
Ciao Enrico.
Io ti ho chiamato perché vorrei sapere da te se questa idea della Superlega, che è naufragata sul nascere sostanzialmente nel giro di 48 ore, era così peregrina rispetto ai problemi reali del calcio, che sappiamo benissimo, per esempio, il rapporto degli introiti tra UEFA e club, no? Che 70-30. Insomma, questa idea della Superlega può servire in un fondo di bontà c'era nel progetto? Dimmi un po' la tua.
No, l'idea è un'idea che va avanti da 30 anni, per cui non può essere un'idea che sfuma, è qualcosa che si capisce proprio studiando il mercato, che è qualcosa di non dico di necessario, però è il problema del calcio in generale è che, essendo l'unico vero sport globalizzato attualmente, e questo grazie adesso anche ai social, ma sostanzialmente da quando la televisione ha portato in tutto il mondo, il calcio ha fatto un salto enorme. Il problema del calcio qual è? È che c'è un appetito verso i proventi delle televisioni che coinvolge un po' tutti, coinvolge la FIFA, coinvolge l'UEFA, coinvolge le singole federazioni e coinvolge anche ovviamente
i club.
Anche i club. I club partono dal presupposto che finanziano tutto il movimento, che i giocatori comunque sono a busta paga dei club, e quando si verificano cose come quest'anno automaticamente i club soffrono. Cioè, quest'anno parliamo di un anno straordinario. Se parliamo della Juventus, pensate che la Juventus, dopo 9 scudetti, trova la pandemia. Quindi una società che ha a che fare con una competitività smodata deve mantenere una squadra che psicologicamente, dopo 9 scudetti vinti, vorrebbe concentrarsi su probabilmente altri traguardi, e invece se pensiamo alla stagione come è stata, quindi con il calcio di luglio e di agosto, senza un break vero. Comunque i giocatori sono uomini come gli altri e non sono stati rilasciati liberi dai vincoli del coprifuoco, del lockdown e via dicendo, quindi hanno dovuto lavorare, non fermarsi mai, non fare una base atletica naturale, continuare a giocare sempre, e la Juve c'ha pure lo svantaggio di fornire giocatori a tutte le nazionali, per sì. Cui, e quest'anno, nonostante il passato del 2020 veramente pesante per tutti, sono stati messi incontri di National League, qualificazioni mondiali, gli europei, e io credo che pure il prossimo anno pagheremo lo scotto. Noi ci libereremo dopo i mondiali in Qatar, perché abbiamo a giugno l'europeo di calcio, poi abbiamo la ripresa dei campionati e le coppe che sono sempre più importanti,
e poi il mondiale.
In più ci mettiamo i mondiali che sono a novembre, per cui sballano anche l'altra stagione, senza sapere quello che succede col Covid. Per cui, da una parte abbiamo detto il problema dei soldi e quindi il problema dei diritti televisivi, che chiaramente le televisioni non hanno l'elasticità del portafoglio. Se comprano il mondiale per club non comprano un'altra cosa, se comprano la National League non comprano un'altra cosa. Lo stesso vale soprattutto anche per le coppe europee. E le coppe europee sono un qualcosa che raschia il barile sostanzialmente. In più c'è la solidarietà che ispira il lavoro dell'UEFA, c'è una percentuale che l'UEFA trattiene per le proprie attività, come la FIFA lo fa per sostenere magari tutte le federazioni affiliate, che è anche logico. Però se ci mettiamo nei panni del professionismo del calcio, delle società quotate in borsa, degli obiettivi reali, praticabili, chiaramente lo studio della Superliga esce fuori, ma l'errore dove nasce? L'errore nasce da una mancata accettazione da parte di tutti di un tavolo comune che portasse non alla nuova Champions, ma sostanzialmente a una sorta di campionato europeo, perché ormai siamo maturi, tra l'altro siamo diventati, bene o male, si va avanti con Bruxelles, per cui in qualche modo c'è una ragione per dire questo deve essere un campionato europeo. Bene, il campionato europeo può avere pure la Serie A, la Serie B, la Serie C, cioè in qualche modo. E la Serie A può giocare anche alla ricerca di maggiori performance dal punto di vista dei ricavi, tenendo conto che la Juventus, che è tanto criticata perché Ronaldo in questo momento non segna e compagnia, l'operazione che ha fatto con Ronaldo è stata un'operazione lungimirante, ha portato Ronaldo, è un fenomeno per la sua capacità di attrarre sui social e dimostra la globalizzazione del calcio, perché uno che arriva ad avere più di 300 milioni di soci dei suoi social automaticamente. E che cosa ha portato alla Juventus? Ha fatto schizzare anche per la Juventus questo patrimonio, che è un patrimonio da gestire. Cioè, oggi siamo in una fase intermedia di transizione, per cui i social sono un problema per gli uffici stampa, sono ancora un qualcosa. I calciatori hanno capito che sono importanti, ma pure loro faticano a gestirli, devono pensare a giocare, hanno 20-30 anni, non possono preoccuparsi di questo. Non tutti sono assistiti adeguatamente, cioè Ronaldo ha di fatto un'azienda alle spalle che lavora per questo, e che la Juventus ha capito e probabilmente oggi si è messa in linea, ma anche altre società lo stanno facendo. Però questo contatto col mondo, che è un contatto importante, sicuramente si trasforma in un qualcosa che deve proseguire. Adesso stanno litigando, benissimo, faranno pace, perché se no saltano tutti, salta pure il presidente dell'UEFA se non si rende conto anche lui che questi sono segnali che arrivano dalle 12 società più importanti in questo momento, dai fatturati più alti, per cui se c'è un malessere lì, se c'è una perdita in quelle società, nessuno ha fatto i conti con il perduto di quest'anno e mezzo, nessun incasso dagli stadi, sponsorizzazioni calate, sponsor che non rinnovano, sponsor di maglie che anche loro cercano di ribassare. E in più le televisioni che tendono a non pagare, o quantomeno non hanno
pagare
pagato
meno.
Qualcosa, magari,
esatto.
O magari, ma anche legittimo da parte loro, anche se in realtà, se andiamo a vedere quello che è stato la televisione nell'ultimo anno e mezzo, è stato calcio a tutti, quasi sempre, quasi tutti i giorni. La settimana tipo è questa: lunedì c'è partita di campionato, martedì Champions, mercoledì Champions, giovedì Europa League, venerdì l'anticipo, sabato, cioè 7 su 7. E se vediamo le produzioni della Rai e degli altri network, ci rendiamo conto che, a parte le serie TV che devono accompagnare la gente in casa, hanno prodotto pochissimo. Si è fermato il cinema, si è fermata anche la produzione.
Eh sì.
Allora, sostanzialmente il calcio ha retto lo spettacolo e i pomeriggi delle serie degli italiani, ma non degli italiani, di tutti, in Europa e in parte del mondo. E ha avuto in cambio perdite per 1,5 miliardi, cioè cose, non riuscendo a non pagare i giocatori in proporzione alle perdite, perché i giocatori li perdi altrimenti. E in più l'hanno dovuto ridare, sono giocatori che si sono fatti male. Pensate, non so, nel caso della Roma, Zaniolo si è fatto male a settembre in nazionale, non ha giocato tutta la stagione. Poi dicono che la Roma non batte mai le grandi, ma se vai a vedere l'anno prima, le uniche tre partite che ha vinto c'era Zaniolo, che ha segnato pure contro il Milan, contro il Napoli, o a Torino con la Juve quando ha fatto l'azione. Per cui i giocatori sono importanti.
Quindi Enrico, tu
non c'è nemmeno la riparazione del danno quando si fanno male.
Esatto. Gli stai dicendo sostanzialmente, rispetto alla Superlega, ok, è saltata la tipologia di Superlega che volevano presentare, però è necessario, e questo è quello che io auspico da tempo,
certo,
un incontro tra le istituzioni, quindi UEFA, FIFA e i club, in modo che si trovi una sintesi che accontenti entrambe le parti. Ti lascio a Fabrizio.
Sì, Enrico, tu hai toccato proprio un argomento di cui ti volevo fare una domanda, no? Il famoso calcio spezzatino. È iniziato parecchi anni fa, ora, come giustamente dicevi tu, dal lunedì alla domenica più o meno abbiamo quasi sempre partite da vedere. In un recentissimo sondaggio tra i giovani, il calcio è, in questo momento, è quello che ha meno appeal, visto che bisogna sempre un po' guardare al futuro, no? Perché le generazioni di oggi saranno tra qualche anno dei fruitori, no, del calcio. Cosa si può fare per cercare di riportare un po' il calcio a una dimensione umana? Anche perché forse è ormai diventato un mondo così lontano dalla realtà, dalla quotidianità, e i giovani non stanno dimostrando tutto questo affetto e questo amore. Quindi calcio spezzettato, interessi televisivi, 100.000 abbonamenti per guardare le partite. Preferiscono fare altro.
Sì, però questo non possiamo giudicare il periodo sulla base di un intervallo. Cioè, io considero questo un periodo particolare. Cioè, i giovani oggi vagano l'assenza dalle scuole, l'assenza dalle discoteche, la necessità di socializzare soltanto attraverso determinati strumenti come i telefonini o i computer. E quindi stanno pagando nella fase adolescenziale un tributo molto grande nella loro, perché poi dopo questi sono periodi che nessuno ti restituisce. Quindi anche il fattore del rapporto col calcio perde alcune cose importanti, perché il calcio è stato sempre anche un momento di aggregazione. Andare allo stadio insieme, andare allo stadio a mangiare una cosa, andare allo stadio, cioè, quando si fanno i sondaggi per esempio sulla costruzione degli stadi, alcune voci erano sorprendenti, cioè una maggioranza dei tifosi vedevano lo stadio come un contenitore dove andare a passare anche 12 ore la domenica.
Un luogo di aggregazione, esatto, a prescindere dall'evento sportivo.
Io credo che, superato il periodo straordinario che stiamo vivendo, che speriamo in qualche modo riesca a superare rapidamente, il calcio tornerà a essere quello che è sempre stato, un momento di coinvolgimento di tutti in tanti modi. E il problema, in ogni caso, per renderlo più appetibile ai giovani, non deve essere un calcio banale. La banalizzazione nasce dalla stanchezza, anche dal non allenamento, dal cattivo modo di giocare. È evidente che in questa fase ci sono delle situazioni. Però non si deve pensare di sfasciare tutto. Si può pensare che effettivamente, se i grandi match sono importanti, dobbiamo cercare di moltiplicarli, benissimo. Allora il concetto di playoff può anche intervenire in questo senso, perché durante un playoff, se tu invece di fare una partita andata e ritorno ne fai 4 o 5, automaticamente puoi ottenere questo risultato. Oppure se studi una competizione europea che abbia come obiettivo quello di mettere le migliori squadre, pensate al tabellone del tennis, no? Un po' il tabellone del tennis è sempre fatto su una base di ranking.
Sì, le teste di serie e poi gli altri.
Bravissimo, che... bravissimo. Allora, se invece di fare i sorteggi di gironi solamente sulla base del ranking in quel momento, si ragionasse anche su un diverso modo di fare i tabellone del calcio, automaticamente tu andresti a favorire il concentrarsi delle grandi sfide. Oppure, come dice Gravina oggi, provare a fare il playoff nel nostro campionato. Sì. Questo che cosa significa? Significa che se il calendario non è nelle condizioni di ospitare tutto e quindi non c'è lo spazio per tutto il calcio internazionale, tutto il calcio delle nazionali, dobbiamo ripensarlo. Allora si giocava a 16 squadre, si torna a giocare a 16 squadre, si fa una prima parte regolare e poi si fa
i playoff come avviene in altri sport.
Perché, certo, se c'è una fase complicata di Champions, per dire, è evidente che una squadra come la Juventus può tranquillamente arrivare quarta o quinta nella fase regolare, per dire, faccio l'esempio della Juve,
e giocarsi lo scudetto lo stesso.
E si gioca lo scudetto dal playoff.
È quello che ieri, due giorni fa, ho seguito il Consiglio federale. Sembra che, diciamo così, l'orientamento sia quello da parte di Gravina, e stanno iniziando in Premier League. Enrico, prima di salutarti e ringraziarti, sì, volevo chiederti: sai che Sky ha fatto causa a DAZN, no? Per l'assegnazione dei diritti, sì, della Serie A. Tanto ti volevo chiedere, secondo te, come andrà a finire? E dovremmo fare 100 abbonamenti per vedere tutto il calcio? Estremizzo.
No, guarda, intanto c'è gente che fa del business serio, per cui noi abbiamo visto DAZN su Sky, oggi abbiamo verificato che c'è la Apple TV, c'è Sky Q, c'è, oggi tutte le televisioni ti arrivano dentro casa, faranno degli accordi sicuramente. Cioè, lo scopo, se questo è in qualche modo un prodotto di grande richiamo per tutti, è interesse anche loro non scatenare queste guerre. Abbiamo visto che le leggi poi creano problemi. Voi pensate che oggi il calcio, che perde tutti questi soldi, comunque il 10% dei suoi ricavi televisivi li destina ad altri. Quindi le società che noi spesso critichiamo, però sono quelle che tengono sulla baracca, finanziano, esatto, l'attività pure degli altri, tengono botta sulle perdite e poi ricevono anche le critiche e le offese quando non vincono. Non è che si può, cioè, pensate, la Juventus ne ha 29 di seguito, è qualcosa di pazzesco.
È un record indietro assoluto per quanto riguarda i top campionati europei, non l'ha fatto nessuno nei top campionati europei.
E questa cosa non è stata nemmeno celebrata. Cioè, è un qualcosa che secondo me rimarrà nella storia del calcio italiano, a prescindere da ogni cosa. Guardate che la Juventus, se vince le prossime 5 partite, anche se finisce a che fa 81 punti, quanti campionati si vincevano?
Prima,
sì, cioè, tantissimi una volta. Tanti.
Quindi la difficoltà esiste, però bisogna avere intanto fiducia, va bene, nel sistema, perché è comunque un sistema che funziona. E ricordiamoci, dobbiamo rivendicare che il calcio ha accompagnato tutto questo periodo drammatico e tragico delle famiglie italiane.
Non c'è dubbio. Certo, poi mi viene da aggiungere, se cominciassimo a essere un po' più, diciamo così, allineati con la costruzione degli stati privati, sarebbe ancora meglio. Però adesso dobbiamo andare, stiamo per chiudere.
Questo è un tema drammatico, veramente, esatto, vergognoso.
Infatti non lo voglio toccare, magari in un'altra occasione, Enrico, lo toccheremo, perché è molto importante questo, soprattutto l'Italia che è dietro come al solito anche sotto questo profilo. Enrico Bendoni, grazie mille e ci sentiamo alla prossima.
Grazie Enrico, buona giornata.
Allora, Federico Rossi, sì, lo so, ci sono tantissimi messaggi. Treno? Partiamo? E partiamo. È stato lui questa
ragazzi,
volta.
Ragazzi, di Roma.
Allora, ciao.
Pirlo out, bene. Allegri spero di no, io sono anti-allegriano convinto. E certo, se va via Pirlo per Allegri almeno abbiamo un allenatore in panchina, cosa che adesso non abbiamo. Io andrei su altri lidi. A me piace tantissimo Gasperini, dandogli una bella 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 dose di pazienza, e si può costruire veramente con lui un ciclo vincente dandogli tempo, ragazzi, perché Gasperini sa di calcio, al contrario di Pirlo che fino adesso non ha potuto dimostrare nulla. O altrimenti andrei sui vari Inzaghino, Gattuso, Garcia anche della Roma, perché con una squadra mediocre in Europa sta facendo faville. Ce ne sono di allenatori prima di ritornare al calcio noioso d'Allegri. Ciao a tutti.
Beh, Gasperini gli devi fare un'iniezione di tranquillante da lunedì alla domenica, perché veramente rischierebbe di picchiarsi con i calciatori in allenamento e durante le partite.
Ricordiamolo che peraltro lui è cresciuto nella Juventus.
Sì, sì, adesso comunque giovani... scherzi a parte, sarebbe un ottimo allenatore. Si è anche parlato, no?
Sì.
Se la Juve dovesse andare fuori da tutte le competizioni, cioè quindi giocare solo l'Europa League,
per Gasperini
per ricostruire potrebbe essere uno dei prossimi allenatori, chi lo sa.
Il profilo giusto, andiamo avanti.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Io dico solo una cosa, ormai tutti uniti, speriamo di finire bene queste ultime 5 gare di campionato, speriamo di vincere la Coppa Italia, e io spero tantissimo, perché secondo me il cambio di guida tecnica serve alla nostra Juventus, e speriamo che torni veramente Max Allegri. Ma per tutte queste informazioni rimango in contatto con voi, che siete super bravi e attendibili. Siete fortissimi tutti voi di Radio Bianconera. Un abbraccio.
Grazie Danny. Sempre ce lo dice, ci scrive spesso. Lui vuole Allegri e Pirlo.
L'idea è molto chiara.
È chiarissimo. Sempre
chiare. Andiamo avanti. Poi c'è una dichiarazione, se non sbaglio, addirittura di Agnelli, che dice che non parla mai. Ma
ha parlato. Attenzione.
Venne a sapere dai giornali. C'è un'indiscrezione sul caso Suarez. Poi la leggiamo. Mandiamo intanto un altro vocale.
Ciao, buon pomeriggio, sono Andrea da Roma, buon pomeriggio a tutta la Radio Bianconera.
Ciao Andrea.
Dico, secondo me, come possiamo fare dalle 3 alle 4 vittorie fino a fine campionato? Secondo me bisogna fare un 4-3-3 con Buffon in porta, De Ligt, Chiellini, Danilo, Alexander in difesa, centrocampo, Bentancur, Rabiot e McKennie in alternativa con Bernardeschi, e poi Cuadrado, Dybala e Ronaldo davanti, alternando... Poi Chiesa, Cuadrado, Kulusevski, insomma, con i cambi. E in fase difensiva stanno a 4-4-2. Secondo me è l'unica opzione che potrebbe dare dei frutti. E speriamo, insomma, che si attui questo modulo, questi moduli. Buona giornata.
Grazie. Staremo a vedere se Andrea Pirlo cambierà, ma la vedo un po' dura. Allora, caso Suarez, Agnelli, seppi dell'esame dai giornali, lui si propose con un SMS. La testimonianza del presidente della Juventus alla procura di Perugia nell'indagine sul test di lingua dell'uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, venne a sapere appunto dai giornali dell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Emerge dal verbale di sommaria informazione della testimonianza acquisita dalla procura di Perugia, che nei giorni scorsi ha notificato l'avviso di conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo. Agnelli ha tra l'altro riferito di avere saputo dal vicepresidente Nedved che l'allora attaccante del Barcellona si era proposto appunto con un messaggio. Siamo giunti alle 16 già, mamma mia, quando sono con Fabrizio il tempo vola.
Vola. Ma visto che ci si può percorrere con un messaggio, che dici? Se mangiamo un messaggio noi a qualche società ci prendono?
Sì, era un ottimo centravanti.
Ci proviamo.
Devo dire, era un ottimo centravanti. Adesso proverò con l'SMS o con il WhatsApp. Perché adesso
WhatsApp,
almeno vediamo anche se lo leggono, capito? Se c'è la spunta azzurra. Sarebbe ancora meglio. Linea Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Sei minuti, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro.
Allora Fabri, tanti messaggi,
tantissimi.
Ha detto Federico che dobbiamo smaltire subito un po' di vocali.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Come ha detto il buon Franco Leonetti, Allegri sarebbe il nuovo allenatore della Juventus, questo l'ha detto 2 settimane fa e io ci ho creduto, perché è una persona molto seria. Oggi infatti Mediaset non fa altro che ribadire sta cosa, ma la domanda che mi faccio io è: ma per quale motivo, se si è fatto di tutto per togliere Pirlo lunedì e sostituirlo con Tudor, e gli è stato già comunicato che non allenerà la Juventus il prossimo anno, per quale motivo non si è tolto non l'hanno tolto? Bella perché domanda, è una sofferenza anche per lui. È un allenatore che sta appeso a un filo. Io l'avrei tolto subito. Non mi sembra giusto dire: ah, no, se domenica perdi o pareggi, ti sostituiamo. Allora era meglio sostituirlo subito. Perché così, diciamo, non è una pena per tutti, per noi, per la squadra e per Pirlo stesso.
Caro Marco, sono talmente d'accordo con te che in un pezzo per tutto Juve ho scritto nel titolo Agonia Pirlo. Ha ragione, caro Fabrizio. Ha ragione. Anche per lui, al di là di tutti gli interessi.
Certo, l'abbiamo detto anche tu prima, per lui. Però c'è un problema. Se Allegri davvero sarà il prossimo allenatore della Juve, che senso ha Allegri che venga 5 partite prima della fine?
No, ma lui dice magari anche forse un traghettatore in attesa.
L'unico traghettatore che può essere Tudor. Può essere Tudor, che sì. fa già parte di questo gruppo e quindi non avrebbe un grande appeal nei confronti della squadra, perché lo vedono tutti i giorni. Ci vorrebbe una faccia nuova che va a piazza due urla nelle spogliatoio e inizia, diciamo, un ciclo nuovo per 5 partite. Ma chi viene per fare 5 partite alla Juve?
Adesso dei top sicuramente nessuno, Fabrizio. L'unico potrebbe essere appunto Tudor, che non è un top ovviamente, ma è un allenatore, ricordiamolo, perché lui ha allenato l'Udinese, quindi lui sarebbe, e poi è già in casa, quindi risparmieresti anche quei pochi soldi che uno andrebbe a prendere per queste poche gare. In attesa di collegarci con il prossimo ospite, leggo qualche messaggio. Allegri sarà il nuovo allenatore della Juve dalla prossima stagione. Roberto saprà qualcosa. Roberto, ragazzi, ma è evidente che non è che tornando Allegri si risolvono i problemi. Servono i giocatori prima di tutto. Saluti Marco da Cesenatico. Probabilmente Marco provvederanno anche a questo, perché Allegri, ricorderai che 2 anni fa chiese ad Agnelli una mini rivoluzione, 5/6 elementi che gli furono presi, lo ha detto lui successivamente. Mitico Paolone l'abbiamo già letto. Ma come Fabrizio, l'occasione della vita per Pirlo? Bisogna essere umili ed intelligenti e non presuntuosi. Non ha mai allenato e ti prende la Juventus? Un nuovo patentato va a correre in Formula 1 perché è l'occasione della vita. Siate seri, Massimo da Londra. Massimo, noi siamo seri, però ognuno ha la sua idea. Non credo che se io dico una cosa non sia serio, Fabrizio dice una cosa non sia serio. Tu dici la tua e noi diciamo la nostra. Fabrizio ha detto che secondo lui avrebbe potuto, se non dovuto, Fabrizio, rinunciare secondo te?
Io ho detto che ti arriva un'occasione di questo genere, non poteva dire di no ad Andrea Agnelli, anche per il rapporto di amicizia che hanno tra di loro, oltretutto.
È perché in generale è molto difficile dire no ad Agnelli, anche questo è l'altro discorso. Allora, ci stiamo per collegare con l'ultimo ospite, parliamo di un allenatore ex calciatore e vado a presentare, a riabbracciare Simone Calori. Ciao Simo!
Ciao a tutti, mi vedete in macchina ma non sto guidando.
Altrimenti ti faccio la multa.
Ciao Simone!
Non lo diciamo in giro.
No, vai tranquillo. Allora Simone, siamo a meno 5... dalla fine del campionato, scudetto sostanzialmente assegnato, manca di fatto solo l'ufficialità, o meglio l'aritmetica, grande bagarre per la lotta alla Champions League. Tutti dicono che al momento le squadre più in difficoltà sono Milan e Juventus. Dimmi un po' la tua.
Al momento le squadre più in difficoltà sono Milan e Juventus, perché è davanti agli occhi di tutti, però io credo che sono più che sicuro che Milan e Juventus saranno in Coppa Campioni, Champions League, quindi non credo che ci saranno grosse novità in merito. Sono più che convinto di questo.
A discapito di? Del Napoli.
A discapito potrebbe essere il Napoli, sì. L'unica che se la può giocare effettivamente è il Napoli, però io credo che Milan e Juventus... Cioè, la Juventus... Non vedo che sarà fuori, non credo che andrà fuori dalla Coppa dei Campioni.
Fabri.
Tranne quelle problematiche che sono state per la Superlega, che indubbiamente hanno creato un po' di scompiglio, quindi non vorrei che fossero fatti dei torti. Lo dico a chiare lettere, perché purtroppo la Federazione Italiana ha dovuto in qualche modo esprimersi nei confronti di queste società. Quindi non vorrei che
pagassero
un po' il prezzo di quello che poi
è successo per la Superlega, che
non fraga. Quindi l'unica cosa di negativo che vedo per Juventus e Milan è questa. Non è che, cioè, sarebbe uno scandalo succedesse cose.
Speriamo di no.
Però, No, lo dico perché ogni volta si è dato contro alla Juve e ecco, non vorrei che magari ci fosse qualche cosa di... Questa è l'unica preoccupazione che potrei avere se fossi un tifoso juventino o milanista. Però il calo c'è stato, è vero, però manca ancora delle partite. Secondo me sia Milan che Juve hanno la forza per venirne a capo.
Simone, come vedi il futuro di Andrea Pirlo? Oggi tu sei anche un allenatore, quindi hai smesso i panni da calciatore, oggi il calcio lo guardi con un'altra ottica, no? Con un'altra testa. Certo. Forse è proprio quello che è mancato ad Andrea in quest'anno, non ancora riuscire a calarsi nel ruolo di essere un mister e si è sentito ancora un po' tanto giocatore.
Ma allora io, per quanto riguarda il mister, io credo che quando uno fa l'allenatore, purtroppo, come ha detto Allegri, gli allenatori siamo tutti, no, in Italia, quindi anche se ci troviamo al bar siamo tutti allenatori. Fare allenatore poi c'è quello che lo fa, appunto, come ha detto Allegri, dal lunedì al sabato, la domenica è tutta un'altra cosa. Io penso che Andrea abbia tutte le carte in regola per poter fare l'allenatore, e allenare la Juventus è un qualcosa di importante, e secondo me non ha avuto molta fortuna, anche perché un pochino di fortuna ci vuole, sia per quanto riguarda i risultati, sia per quanto riguarda un po', diciamo, come ho detto anche l'altra volta, tutto ciò che è successo alla Juventus, cioè una riorganizzazione, perché il Ronaldo della situazione, che magari ora viene criticato e attaccato, però diciamo che non è il Ronaldo di 10 anni fa.
Ma tu fossi Andrea Agnelli, rinnoveresti, punteresti ancora su Pirlo per la prossima stagione? Tanto hai letto anche tu, no, quello che sta succedendo ormai in questi giorni, si parla di un quasi probabile ritorno di Allegri alla Juve, quindi il progetto Pirlo fallisce, tu lo terresti, invece continueresti questo progetto?
È brutto dirlo, però se, per come è andata la cosa, io credo che Andrea abbia bisogno di avere un'opportunità rispetto ai piani che ha la Juventus, un'opportunità da un'altra parte, perché la Juventus non può avere il tempo di aspettarlo.
Bravo.
O di aspettare, ha bisogno di un cambiamento, e purtroppo una grande società qual è la Juventus, il cambiamento se lo attendono i tifosi, ma se lo attendono non solo per quanto riguarda l'allenatore, se lo attendono anche per quanto riguarda una certa politica e di programmazione, che non è solo organizzare la Superlega, secondo me, ma è anche quella di organizzare la propria squadra.
Fermo restando il discorso di gestione, quindi anche mentale, e quindi di trasmettere, no, alcune cose, concetti, diciamo, mentali, anche a livello di carattere, secondo te era utopistica l'idea di calcio di Pirlo?
No, allora, l'idea di calcio di Pirlo non era utopistica, secondo me. Ora, se ritorno, al discorso che ho fatto l'anno scorso per Sarri, cioè, secondo me ad Andrea, che non lo conosco, lo chiamo Andrea però perché per me è il mio campione del mondo, quindi il mio giocatore preferito, quindi ad Andrea gli è mancato, gli manca un po' di verve, come posso dire, che non si vede solo nelle interviste, sì, perché è un po' palese, però
anche, diciamo, in panchina.
Sì, poi sono sempre frasi fatte, perché poi l'allenatore non deve né sbraitare, cioè non è che per forza uno deve arrabbiarsi o cosa, però ecco, l'ho visto dalle facce che ho visto quest'anno, l'ho visto un po' come se non trasmettesse. Ora si fa l'esempio di uno degli allenatori più in voga in questo momento, che è Gasperini, non per forza, non è che, no, che si arrabbia alla Massimiliano Allegri o alla Mourinho, però quando lo guardi ti imprime un qualcosa di certo, che lui sa, ma anche di verve. Ad Andrea questo non gliel'ho mai visto fare, quindi sì. È diciamo che l'andamento della sua faccia rispecchia un po' l'andamento poi della squadra come è stata. Poi, se ritornando alla tua domanda, il calcio utopistico, tutti gli allenatori hanno un calcio utopistico, perché poi alla fine ognuno vorrebbe il proprio calcio, ognuno la vede in un modo. Diciamo che quest'anno qualche calciatore, diciamo che non è stato proprio all'altezza della Juventus, e magari qualche cosina si poteva fare meglio. Però
tipo Simone?
Ma io credo che, lo so che puntano un po' tutti il dito su di lui, però io penso che se la Juve vuole fare qualcosa di importante nei prossimi anni, ha bisogno di riorganizzarsi, come hanno fatto tutte le altre squadre europee. tipo il Manchester City con Guardiola, faccio un esempio, e deve abbandonare magari i vecchi schemi commerciali che ha avuto nell'ultimo anno, negli ultimi anni.
Sì.
Cioè estraniarsi dalla cosa commerciale e riorganizzare la squadra, perché di giocatori forti è indubbio che ce ne abbia avuti, se no 9 campionati di fila non li vinci. Esatto. E non fai certi campionati anche a livello europeo, nel senso che è sempre arrivata in finale, semifinale, eccetera. Quindi ha fatto sicuramente qualcosa di straordinario. Ora è arrivato il momento di riorganizzare. Riorganizzare non serve più la stella datata, ma serve un progetto. Quindi va benissimo Ronaldo, ma serve un progetto che riassesti un po' tutto. L'altra volta ho fatto il paragone della leadership dei difensori, che Bonucci e Chiellini, vuoi che per un motivo o per un altro non ci sono stati sempre, vedi Chiellini, però hanno avuto un certo peso a livello di leadership in campo e fuori dal campo.
Non c'è
dubbio. Secondo me quest'anno quello che ho visto io è che non si può dire questo giocatore è stato un leader, questo giocatore ha preso la squadra in mano. Io non l'ho vista questa cosa. Quindi
sì,
ho visto delle partite giocate bene, altre giocate meno, altre volte una presa, cioè quando davi la Juve per spacciata, tipo questo finale di campionato che vi ho già detto che secondo me la Juve non aveva problemi ad andare in Champions League, però è mancato un po' la leadership. Io non l'ho vista, non ho visto i giocatori simbolo da dire, da definire questo ha preso la squadra a mano, questo c'è. E secondo me la squadra, la società dovrà ripartire da
questo aspetto.
Per l'assurdo, l'unico che l'ha fatto è un ragazzino, Federico Chiesa,
che è nuovo,
l'unico che è nuovo, che era l'ultimo arrivato.
Esatto.
Sono pienamente d'accordo con te che è stata la rivelazione per tutti, perché Chiesa nessuno si aspettava che facesse un campionato del genere. E a vedere Chiesa è questo che mi stupisce, perché io abito qua vicino a Firenze, quindi la Fiorentina ho giocato.
Non te l'aspettavi? Diciamo, non te l'aspettavi?
No, non è che me l'aspettavo, ma Chiesa non è mai stato alla Fiorentina, è stato un grande giocatore, però non è da dire è il leader della Fiorentina, era leader perché in campo faceva qualcosa di straordinario. Io in Chiesa quest'anno alla Juventus ho visto invece l'atteggiamento.
Bravo,
di spaccare il pallone, e quindi questo ti fa capire che se lo mettevi Chiesa 2 anni fa nella Juventus era un pulcino bagnato.
Ho capito benissimo.
Certo.
Simone,
se
prima di
lui fa la differenza, vuol dire che c'è qualche problema negli altri, capito? Sicuramente lui ha fatto un campionato straordinario, però un po' di colpe ce l'hanno anche gli altri.
Insomma. Prima di salutarti e ringraziarti, Simone, mi devi dire un sì o no. Allegri sarebbe l'uomo giusto? Sì o no?
C'era un mio allenatore che diceva sempre che i ritorni non sono mai ben visti.
Quindi
io
no.
Penso che Allegri sia un gradito ritorno.
Ok. Sarri, tu sei stato suo giocatore, intanto non l'hai sentito per niente, no? Questi ultimi tempi.
No.
Credi che vada veramente alla Roma?
È uno degli ambienti probabili, perché si parlava tempo fa della Fiorentina, ma so per certo che lui vuole una grande piazza e credo che Roma, cioè la Roma gli sta dietro,
okay.
Questo è un po' ma sicuro, e gli sta dietro, gli dovrà mettere poi a disposizione tutto quanto se vuole,
vuole
prenderlo, perché ovviamente anche lui, ritornando al discorso tuo, quando si parla di calcio utopistico ha il suo tipo di calcio, come è giusto che sia. Quindi se va a Roma sa già che va in un ambiente focoso e caldo, e quindi avrà bisogno che gli venga messa a disposizione una certa squadra, ma è molto probabile che Maurizio Sarri vada alla Roma, secondo me.
E a Firenze vedrete Gattuso.
Grazie. È probabile. È probabile con Spalletti, possibile / probabile a Napoli. Questo sarebbe il valzer di panchina. Simone, ti ringrazio, ti saluto. Ci sentiamo prossimamente.
Io ringrazio voi.
Ciao, Simone.
E ci vediamo prestissimo.
Grazie.
Ciao, Simone. Federico, sei già pronto oppure devo leggere? Dimmelo tu, perché ti vedo un po'
distratto. Un plebiscito dei nostri ospiti, Quintiliano.
Sì,
tutti. Hanno comunque intenzione di far cambio di panchina.
Pirlo non sarà che più la danno allenatore. Per certo.
La danno quasi tutti ormai.
Per certo, è così, purtroppo è così. Andiamo avanti.
Ciao amici, sono Andrea Roma.
Ciao Andrea.
Una cosa, mi richieggiano le parole di Sarri quando disse questa squadra è inallenabile,
sì.
Così come quelle di Allegri che l'ultimo anno disse bisogna cambiare 6-7 elementi. Secondo me entrambi gli allenatori si erano accorti che qualcosa, una falta all'interno del gruppo squadra c'era, bisognava cambiare, bisogna rifondare, e Pirlo ne sta pagando le conseguenze, quindi non vorrei additare colpe, ma è una colpa univoca tra dirigenza e tra anche scelte di allenatore.
Non c'è dubbio, vanno le colpe, vanno sempre divise in un qualsiasi contesto lavorativo.
Ma
caro,
quante volte l'abbiamo caro, detto? L'abbiamo no, sempre cosa detto. Qua, no? Poi Sarri disse queste parole, Allegri voleva i cambi.
Sì, esatto, esatto.
Arriva Pirlo e si trova tutta una serie di conseguenze di cui non ha colpa e soprattutto non ha esperienza per gestirle queste situazioni.
In una fase delicatissima. Andiamo avanti.
Buon pomeriggio a tutti, sono Rosario da Frattamaggiore.
Ciao,
io sono perfettamente d'accordo con il giornalista Bargigia riguardo a Ronaldo. Ronaldo non è un vero leader, per carità è un grandissimo campione, però lui pensa solo ed esclusivamente ai record personali, quindi la sua arrabbiatura è sostanzialmente dovuta a questo, cioè al fatto che lui non ha potuto segnare, ma non è un leader vero e proprio. Ecco, per questo io dico che lui l'anno prossimo dovrebbe lasciare la Juve, anche perché così con il suo ingaggio potremmo, liberandoci del suo ingaggio, acquistare altri giocatori che magari più funzionali al progetto. Fermo restando, ripeto, io non lo voglio contestare, è un grande campione, ma ritengo che il suo tempo alla Juve sia finito. Sempre forza Juve, un abbraccio a tutti.
Grazie a te. Vai Fede.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ma ciao Adriano. Io quando sento parlare che io Atalanta e il Napoli li vedo meglio e quello e l'altro, ragazzi, ma l'Atalanta ha 2 punti in più di noi, ha fatto diciamo più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto noi, sono in finale di... Il Napoli contro di noi ha perso la Supercoppa, ha perso un campionato che pure noi abbiamo perso lì. Cioè, io non so perché dobbiamo sempre fare i discorsi che noi siamo più scarsi degli altri, ragazzi. Cioè, io quello che non riesco a capire a tutti i tifosi e specialmente a voi, a tutti i cronisti, a tutti, cioè, noi sembriamo che siamo a meno 20 punti dal quarto posto, dal secondo posto. Perché?
Adriano, però l'aggettivo scarso qui non lo sta utilizzando nessuno, né io né Fabrizio. Io personalmente, ma Fabrizio credo che concordi con me, stiamo solo dicendo che è evidente, è oggettivo che Atalanta e Napoli in questo momento siano più in forma. Non stiamo dicendo
e hanno
che...
un gioco che alla Juventus non esiste,
cioè,
soprattutto.
Questo bisogna... Se poi dobbiamo...
Poi è vero che ci sono solo 2 punti di distanza, esatto. Quindi viene pure da pensare. Pensa se la Juve avesse avuto un pochino di gioco e avesse avuto qualche giocatore che ci metteva un pochino di più gli attributi, probabilmente oggi parleremo di altre cose. Magari non si sarebbe vinto lo scudetto, ma non ci si trovava a 4-5 giornate dalla fine a dover sperare nei risultati degli altri, sperare di entrare in Champions League.
E quindi qui è entrato Fabrizio nel campo di eventuali rimpianti nel caso in cui la Juventus non andasse in Champions League, cosa che non vogliamo assolutamente. Ancora un altro vocale, poi ne leggo un po'.
Ciao, volevo collegarmi al discorso della conferma o meno di Andrea Agnelli. Michele, intanto.
Ciao Michele.
Ragazzi, cioè, il grado di sprovveduta improvvisazione, il danno d'immagine, il discorso che la Juve comunque è proprietà dell'Exor, eccetera, eccetera. Se io fossi l'Exor, uno...
Ha premuto qualche tasto il nostro amico da casa.
Beh, so allora, come stava finendo. Se io fossi l'Exor, li manderei tutti a casa. Sembra che stava per dire quello.
Non lo sappiamo, probabile. Rimarremo con questo dubbio. Emilio da Cava dei Tirreni, salve. Allora vale tutto. Mi dicono di guidare un tir che non ho mai fatto e io lo faccio? Con Allegri rinnovo Dybala, ci dice.
Però
il
la patente
amico.
Del tir l'ha presa.
Esatto, sì. L'importante è che non vada a sbattere, diciamo così. Salve, domanda per Bargigia, l'abbiamo già letto. Scusate ragazzi, ma Deschamps dopo l'Europa cosa andrebbe a fare? La Juve sarebbe una bella opzione, Massimo? Non sarebbe. Io do sempre colpa alla società che non lo confermò ai tempi, perché meritava secondo me di
non
allenare.
Non è un nome altisonante, però alla a, fine... me piaceva, a me è sempre piaciuto, esatto. Anche come tecnico.
Ciao ragazzi, una domanda ecco, questo l'abbiamo già letto, se c'era qualche cambio era per Paolo Bargigia, abbiamo già risposto. Ciao amici, contento se torna Max, ma mai condiviso il suo sonoro, ma devono andare via Nedved e Paratici. Il mercato deve essere condiviso fra mister, direttore sportivo e direttore tecnico, non monopolizzato senza progetto tecnico e solo per bilancio da presuntuosi accentratori, per citare Capello. Oggi Paratici sa solo spendere, ma Luis Alberto, Milinkovic, Correa, Zielinski, Fabian Ruiz eccetera non li sa scovare. Dirigenza sopravvalutata e presuntuosa, Dario da Palermo.
Non sono d'accordo con Dario.
Non dimentichiamo, Dario, però, quello che hanno fatto finora, perché comunque Paratici ti ha portato Ronaldo, ti ha portato De Ligt. Ecco,
Paratici è un grande scopritore di talent scout, invece, secondo
me. Il ruolo suo è proprio quello.
Lui è bravo a fare quello, non è bravo a fare quello che faceva Marotta alla Juve. La differenza è questa: Paratici, se lo metti a fare il suo mestiere, può portare tantissimi giocatori giovani, può scoprire talenti. Il problema è che, come direttore sportivo, secondo me, non è l'equivalente di Marotta.
Esatto. E a proposito di Marotta, Marco ci scrive: Marotta torna alla Juve? Bella domanda, bisogna vedere come va a finire.
Bisognerebbe dire, sarebbe da dire speriamo.
Bisogna vedere anche come andrà a finire, l'abbiamo detto con Ernesto Paolillo, l'ha detto anche Paolo Bargigia, anche come andrà a finire la proprietà dell'Inter, perché questo è un punto molto importante. Per favore, non scherziamo, noi abbiamo una dignità, Giuseppe, non so chi ce l'abbia. Se torna Conte non può restare Agnelli e viceversa.
No, la dignità, perché quando abbiamo detto facciamo tornare Conte e Marotta insieme alla Juve, lui dice no, abbiamo una dignità, lasciamo perdere.
Avete visto il calcio del popolo? Gravina come Seferin si è aumentato lo stipendio da 36.000 euro a 360. C'è l'articolo su Tutto Juve, Aldo, e lo sappiamo perché ho seguito io proprio il Consiglio federale e lui ha detto è inutile fare gli ipocriti, i manager devono guadagnare, vi dico quello che ha detto.
Vabbè, è giusto, scusate, però io sono d'accordo su questo. Se un manager che sta alle poste guadagna 500.000 di euro, perché chi è il presidente della Federcalcio non deve prendere 300.000 euro? Io sono d'accordo su questo.
L'importante
se è
che...
bravo, se dimostra di essere capace a gestire il mondo del calcio, va pagato e va pagato bene.
L'importante è che poi comunque non si parli quando, per esempio, alcuni club provano a fare la Superlega, perché il calcio deve essere del popolo. Questa è un'idiozia, lo possiamo dire questo, Fabrizio?
Però se tu pensi che Gravina, il padrone del calcio in Italia,
dicendo che sia
piglia
ingiusto,
300.000 euro, un giocatore scarso in Serie B magari prende 2 milioni di euro all'anno, la proporzione non c'è.
Per le nostre signorine mosce serve uno alla Mialovic o alla Gattuso, che martellino senza sosta i nostri, che veramente in termini di grinta sfigurano con le nostre woman, che in ogni match buttano l'anima. Ciao da Luca, facciamo il cambio. Ciao ragazzi, gli attributi solo nella finale di Supercoppa contro il Napoli, poi finito, Alberto da Roma. Ciao ragazzi, ma una squadra come la nostra, che la vedi giocare, gli interpreti non sanno cosa fare con il pallone, la dice lunga sul fatto che l'allenatore non ci sta capendo nulla. Simone da Viareggio. Severino da Milano invece ci scrive: io quest'anno non sono arrabbiato perché non vinciamo il campionato, ma perché non abbiamo mai lottato né in campo né fuori dal campo. Inaccettabile, appunto, Severino. Severino, ti posso dire la mia, condivido pienamente, lo dico sempre tutti i giorni a Fabrizio, non è tanto il perdere e vincere, l'importante è combattere. La Juventus l'unica cosa che ha sempre fatto nella storia è aver combattuto, aver messo grinta e foga agonistica, quella che purtroppo sembra essersi smarrita. A tra poco.
Fuori di Juve.
Mentre Federico Rossi balla, no? Sotto queste note, noi faremo...
io le davo il tempo,
esatto,
con le mani.
E io lavoro, perché funziona così, io povero schiavo che lavoro. Scherzi a parte, faremo quest'ultima mezz'ora praticamente un filo diretto, perché sono tanti messaggi, filo diretto per dire alla Santarelli, ecco, mi piace filo diretto con voi. Facciamo così, Fede, tu sei pronto per qualche vocale? Alterniamo, ping pong, vocali, testuali, testuali, vocali, via.
Ciao Fabrizio e Quintiliano, sono Terence.
Ciao Terence.
Ragionavo su mister Allegri. Allegri in questi due anni di pausa avrà avuto sicuramente il tempo per rivedere il film della sua carriera, revisionando i tanti momenti belli, ma anche alcuni errori commessi. Ma soprattutto avrà avuto il tempo e la serenità per guardare tanto calcio europeo, aggiornandosi e preparando nuove idee tattiche. Quindi se sarà, ritroveremo un Allegri più moderno, più completo e ancora più bravo di prima.
Speriamo, andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao,
ciao Massimo.
Dico il mio pensiero su Andrea Pirlo e secondo me se ne andrà, decisione presa, perché soprattutto secondo il mio parere non si è intravisto niente quest'anno, non è stato costruito niente di concreto, almeno questa è la sensazione che ho avuto io, ed è anche in base a questo particolare che secondo me è stata presa la decisione. Infatti il piazzamento Champions sarà ininfluente e secondo me comunque la Juve ci arriverà.
D'accordo con
speriamo. Un abbraccio.
Ciao, ciao. D'accordo Massimo. Che...
C'è stata un'involuzione della squadra. All'inizio dubbio. Qualche cosa avevamo visto, poi la squadra è crollata. Quindi ogni partita siamo sempre peggio. Raccontiamo sempre qualcosa di peggiore rispetto alla partita precedente.
E quindi la società dice perché comunque anche in Champions League ripartire con un allenatore che non ha creato quasi nulla se non nulla. Andiamo avanti.
Ragazzi, secondo me i giocatori già hanno staccato la spina, quindi... Forse con un po' di fortuna riusciremo a pigliare il quarto posto, speriamo. E Pirlo ha fatto tante belle cose da giocatore, ma da allenatore no. Quindi sono d'accordo, Pirlo per la prossima stagione non vorrei vederlo sulla panchina. Mi dispiace per lui, grande giocatore. Silvestro da Monaco di Baviera, ciao.
Ciao, ciao, andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, sono Enzo della Big Family.
Ciao Enzo.
Niente,
ciao,
raga, Enzo. Io vi dico che passo le domeniche a buttare acqua santa a volontà e pregare con il rosario affinché questa stagione maledetta finisca. Anche perché non ha senso che ci dicono l'allenatore dell'anno prossimo non è Pirlo, però continuiamo con Pirlo. Perciò io mi chiedo, ma come fa un allenatore a motivarsi? Bravo. Per raggiungere un obiettivo e quindi a motivare i calciatori per non far fallire, come dice Alessandro Santarelli, il piano industriale. Ditemi voi se uno non si è già rassegnato. Buon proseguimento.
Enzo, sottoscrivo quello che hai detto.
Anche tu, perché sai, poi che... non è un gran motivatore lui di suo, come ci ha detto anche Calori.
E come ci ha detto il mental coach Coravi, perché ha detto che ci deve essere probabilmente forse rotto qualcosa. E se il calciatore avverte che la leadership del capo, in questo caso dell'allenatore, quindi di Pirlo, viene intaccata, è difficile motivarlo. Hai ragione. Guarda, Enzo, sottoscrivo parola per parola quello che hai detto tu. Il timore mio, allora, io credo la Juventus alla fine raggiungerà la Champions League, però il timore che con Pirlo in queste condizioni, perché è palesemente in difficoltà, Fabrizio, secondo me anche sta vivendo una situazione quasi di malessere sotto il profilo professionale.
Io credo che abbiamo toccato il fondo quando ho letto la formazione che avrebbe giocato con la Fiorentina.
Sì.
Lì credo che sia stato il punto più basso di questa stagione dopo l'eliminazione col Porto.
Sotto il profilo invece mentale, io credo che abbiamo toccato il fondo quando Pirlo ha detto non sono soddisfatto e non lo è nemmeno la società. Quindi di fatto, quando Paolo Bargigia dice...
Si è autoesonerato.
In un certo senso ha ragione. Secondo me sono parole di resa. Lui ha alzato bandiera bianca. Perché continuare queste 5 partite con lui se comunque devi raggiungere un obiettivo? Boh, non lo so. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, buonasera. Andrea da Viareggio.
Ciao Andrea.
Dunque, Allegri sì, certamente. Anche perché, visto che si parla di bilanci, di Covid, di rossi clamorosi, chi prendere? Gasperini, che ha bisogno dei suoi tempi, ma per carità, alla Juve non li lasciano 2-3 anni di tempo. Quindi Allegri, assolutamente, probabilmente non aveva tutti i torti quando chiedeva il cambio di 6 giocatori, no? Quindi lui sì. E poi Pirlo, ma con questa squadra qui, anzi no, perché la squadra comunque è più forte dei punti che ha, con la voglia e l'impeto messo in campo da questi calciatori, chi avrebbe fatto meglio di lui? Io, è questo il problema, io lavorerei su questo. Non è possibile che gente pagata fior di milioni arrivi in campo come fra scapoli ammogliati.
Bravo, bravo,
non c'è dubbio. Mi sembra un po' il filo conduttore, no, di questa trasmissione rispetto alla squadra, lo status emotivo della squadra. I 9 campionati vinti dalla Juve non sono mai stati celebrati grazie alla stampa becera che alberga in Italia. I vari Rai Sport che fanno parte della TV pubblica buttano puntini in ogni dì. Ciao da Luca. Sono straconvinto che debba rimanere Pirlo, dovrebbero solo togliere dalla rosa della Juventus qualche senatore. Andrea da Poggio Moiano, una voce fuori dal coro, Andrea. Ciao ragazzi, cerco lavoro e vorrei propormi per il programma dove ci sono due fuori di Juve. Possono starci tre?
Federico, possiamo mettere un microfono?
GP bianconero si firma. Ciao ragazzi, all'UEFA con a capo Seferin, penso convenga senz'altro tirare... convenga senza peraltro tirare troppo la corda a trovare un accordo in sintonia con i club. Il rischio è quello di entrare un giorno nel pollaio e non ritrovarci dentro le galline dalle uova d'oro, ovvero la società più ricca. Armando, è bella riflessione. Adesso invece questo post, questo messaggio di cui non abbiamo l'autore, praticamente mette gli hashtag almeno una ventina di Allegri out, quindi non sappiamo di chi sia. Massimo Carrera è disponibile, Marco da Richmond, lo sappiamo. Buongiorno a Simone Calori, che non abbiamo più collegato, chiede: consiglierebbe a Daniele di tentare il colpo Mourinho? Io vi dico, non lo so cosa consiglierebbe Calori, io non lo vorrei. Ciao da Luca. La stagione è disastrosa, anche se arriviamo quarti, non vinciamo la Coppa Italia. Se avessimo tenuto Sarri il migliore allenatore in Europa, avremmo vinto lo scudetto e saremmo passati in Champions League. Attenuanti sono i problemi dovuti al Covid e infortuni soprattutto di Dybala e Arthur, il centrocampista più forte, il giocatore che è stato pagato di più. Non ha giocato con continuità il regista, giocatore più importante di una squadra. Non abbiamo, secondo me, il regista. Va vinta la Coppa Italia, arrivare quarti per salvare il possibile. Ci sono i preliminari, non arrivando terzi, la vostra radio è preparatissima. Ciao Massimiliano. Massimiliano da Lecce.
Massimiliano, volevo dire una cosa su Mourinho, sì. Sul messaggio di prima. Ricordiamoci che Mourinho guadagnerebbe circa 18-20 milioni netti a stagione, quindi sarebbero 40-45.
E
dove li vai a prendere in questo momento?
Voglio peraltro aggiungere che non so se sarebbe un po' difficile dopo quello che è successo.
No, poi lui ha sempre affermato che non avrebbe mai allenato la Juventus.
Questo è relativo.
Però è un allenatore che non ha più bisogno di allenare per soldi, allena per divertimento, quindi va dove vuole.
Però bisogna anche ammettere, non lo dice nessuno, che negli ultimi tempi la sua carriera è in una fase non ascendente, Fabrizio, perché negli ultimi tempi ha avuto due sonori consecutivi.
Ha vinto, però.
Sì, per carità. Per carità. Quindi, però bisogna anche dire che negli ultimi tempi.
Spazio ai giovani.
No, per carità. Ciao, non ho mai amato Allegri, sarà un mio limite, però se è vero quanto riporta la Gazzetta stamane, che ripartirebbe da Dybala, allora può arrivare anche domani. Fabio da Torino. Capisco l'amico che ha chiamato, ma Atalanta e Napoli erano staccati di 5-6 punti sotto. Noi siamo i gamberi, Luca, è vero. Ciao ragazzi, Alessandro, il 4-2-3-1 di Allegri che ci portò in finale non era poi così brutto da vedere. Alessandro da Roccarainola, provincia di Napoli. Mauro, a sentire messaggi, la dirigenza più vincente di sempre della Serie A sarebbe fatta da dilettanti, ma mi fate il piacere? Non si sa chi sia, perché firmatevi però, ciao, Deschamps non fu mandato via, si dimise, lo dissi lui, aggiunse tempo dopo che fu un suo grande errore perché voleva giocatori diversi per la... fu indotto a dimettersi però.
Bravo, avrei detto la stessa frase.
Non vedo l'ora del suo ritorno, mi mancano le sue conferenze stampa tipo corto muso docet, grande Max. Dimenticavo, un suo ritorno significherebbe un'ammissione di aver sbagliato da parte della società, quindi una dimostrazione di umiltà che anche grandi come la Juve e Agnelli dimostrano di avere. Severino da Catanzaro, leggo questo e poi ridò altri due, poi ridò la linea a Fede. Non vedo l'ora. Ma scusate, Marotta, quello che scelse Del Neri d'arrivo settimo, lo stesso che voleva Mazzarri al posto di Conte, è sempre quello che senza Conte all'Inter avrebbe fatto l'ennesimo buco nell'acqua e nel bilancio? Hanno memoria corta i tifosi. Saluti da Anna. Ciao Anna, buonasera. Ma del processo Suarez nessuno parla, altra brutta figura, Antonio D'Amalfi, a scanso di equivoci, tifoso Juve da 40 anni, grazie. Ricordiamoci che andrà a processo soltanto l'avvocato, nessun dirigente della Juventus. Quindi
vuol dire che prove non ce n'erano e quindi fu montato comunque sicuramente un caso mediatico.
Io invece ho le prove che Federico Rossi può mandare un po' di messaggi vocali.
Buongiorno ragazzi, Alfredo da Torino. L'unica Ciao. Cosa che forse nessuno rimarca, ma secondo me è importante, è che quest'anno manca la società, signori. Il presidente è impegnato a fare una Superlega, i dirigenti che si fanno vedere ogni tanto per dire che Pirlo viene confermato, che non si fanno mai vedere però nei dopo partita, quando la situazione è drammatica, perché rischiamo di non andare in Champions. Qui quest'anno è la società che manca, è la società che non ha protetto adeguatamente Pirlo, perché secondo me si è rotto qualcosa anche nello spogliatoio tra Ronaldo e gli altri giocatori. Secondo me è così, manca la società che riesce, che riusciva gli anni scorsi a riallacciare i contatti con il tecnico e i giocatori. Quest'anno non c'è.
Lo sai che hai ragione, c'è un po' di assenza da parte della società.
L'abbiamo detto, spesso.
E l'abbiamo detto che tra i colpevoli, cioè a parte Pirlo, la società forse in primis. Sì. Vai.
Ragazzi, ciao Mimmo.
Ciao Mimmo.
Io ho una paura enorme. Tremo solo al pensiero che noi non ci qualifichiamo per la Champions League o arriviamo dopo del Napoli. Mamma mia, io ho a che fare con napoletani, per favore, per favore. E chi li sente? Mi devo chiudere dentro. No, non ce la faccio. Non è cosa che posso sopportare. Questo me lo dovete, me la deve la squadra, Pirlo. Dobbiamo andare in Champions e nello stesso tempo cercare di arrivare prima del Napoli. Per favore, del Milan non mi interessa, il Milan, ma prima del Napoli sì. Ciao ragazzi, buona Juve a tutti, fino alla fine.
Ciao, abbiamo massima solidarietà nei tuoi confronti e di tutti gli amici napoletani che tifano Juve o comunque campani, ma in particolare napoletani. Avanti.
Grazie Robby da Genova. Ciao Robby. Fabri, hai ragione. Ciao Robby. Devo mettere gli attributi, lo dico da sempre, sono delle donnicciole, ma ti dirò di più. Io le ultime 5 partite, tanto Szczęsny se ne deve andare, metterei Gigi, perché quando ha giocato lui dirigeva la squadra. Ci vuole uno che gli urla dal primo al 90esimo nel campo. Già che non c'è il pubblico, almeno Gigi fa qualcosa di utile ed è veramente un uomo squadra. Gigi, Chiellini, no Bonucci, grazie, De Ligt e si va. Perché abbiamo 5 partite, non dico finali perché noi le finali le perdiamo, quindi... 5 partite a tirare fuori le palle.
D'accordo con Roby, lo beh, dico sempre.
Vabbè.
E mio cugino poi, perché mi scrive sempre.
Sempre, no? Ha ragione Fabrizio.
Ormai siamo parenti, Roby.
È al 20° caffè da pagare.
Sì,
andiamo ormai. Avanti, Fede.
Ciao ragazzi, sono Raul da Parigi.
Ciao Raul.
Secondo me ha avuto ragione Allegri quando voleva fare quel cambio quasi di metà squadra. Secondo me aveva ragione, perché vedeva che qualcosa non andava più in quella squadra. Idem secondo me Sarri, però loro hanno esperienza e sono allenatori preparati, quindi hanno vinto lo scudetto anche soffrendo, guardando quello di Sarri. Pirlo secondo me ci ha messo le penne per l'inesperienza sua e del suo staff, perché anche tu sei inesperto confronto a Sarri e Allegri, quindi Pirlo non è tanto colpa sua e basta, perché questa squadra è stata creata malissimo.
Sono d'accordo con te, non è il primo colpevole e sicuramente non gli è stata costruita una squadra adeguata. Vai.
Ciao, sono Santo da Torino.
Ciao Santo.
Ma perché ciao. Tutti quanti continuano a dire che i ritorni sono sempre brutti, che non va mai bene? Ma Trapattoni è tornato, la sua coppetta UEFA l'ha vinta e ha creato lo zoccolo duro di una squadra che poi ha dominato per 10 anni. Lipico è tornato, ha vinto 2 scudetti in finale di Champions League. Ma sarebbe come manna dal cielo che facesse la stessa cosa anche Allegri alla Juve.
Vai.
Allora, sono Pino da Benevento. Io sento tante opinioni dei tifosi, sono giuste, io le condivido, cioè le sento, però non le condivido, perché purtroppo non sono d'accordo per niente. La Juve in questo momento ha un parco giocatori buonissimo, manca l'allenatore, purtroppo non c'è l'allenatore. Domenica si è visto che l'allenatore non c'è, purtroppo i giocatori non sanno quello che fare in campo. Non è che all'improvviso Ronaldo, Dybala, Kulusevski sono diventate persone scarse, ma non scherziamo proprio, dai. Un saluto a tutti, siete fortissimi.
Ciao, grazie mille. Buongiorno, ma ve la ricordate l'esultanza dopo il gol all'ultimo minuto di Pirlo contro il Toro? Se vuole sa esternare, però come dice sempre buon Fabrizio qui al mio fianco, un conto è fare l'allenatore, il giocatore, altro discorso è invece sedere sulla panchina e gestire tanti giocatori, dei quali parecchi tra fuoriclasse e campione, ancora più difficile secondo me. Abbiamo già un vocale pronto, stai preparando Fede, ne leggo un altro? ne leggo un altro. Secondo voi ai calciatori Pirlo quale esperienza può dare da allenatore? Purtroppo nessuna. Non esonerare Pirlo adesso equivale a dire addio alla Champions. L'Udinese è l'ultima spiaggia, dopo c'è il Milan, Sassuolo e Inter. Se Pirlo ha un minimo di buonsenso si dimetta subito insieme a disastri fatti da Paratici. Ciao da Luca.
Ha provato a dimettersi, ha provato. Gli hanno detto di no.
Vai Fede. Il maggior... Leggo Fede? Vabbè, leggo, dai, c'è qualche piccolo problema. Il maggior problema è stato non affiancare un allenatore di esperienza, Pirlo. Non può essere né Tudor e neppure Baronio. Enzo da Puntirolo, nuovo Bergamo. Ciao, Enzo.
Ragazzi, buonasera. Ciao. Sento un po'... sto guardando le televisioni e danno quasi per scontato che Allegri torni alla Juve.
Eh sì.
Mi sto grattando in questo momento perché mi auguro proprio che non lo faccia, anche perché ragazzi non so cosa venga a fare, lui non è un uomo che imposta un gioco, lui è un uomo che butta la palla avanti, se c'hai dei fenomeni vince, altrimenti non vinci. Il Milan lo prese, vinse il campionato, poi dopo due anni di tossolo, cinque giocatori, ero ottavo in classifica, perché lui di suo non mette nulla, butta la palla avanti e qualcosa succede. Spero e mi auguro che Allegri non venga più alla Juve, anche perché se il Bayern ha dovuto pagare 25 milioni di euro per liberarne uno, ci stava il fenomeno libero, pigliavano lui, no? Non vorrei che i cretini stanno in Piemonte, spero di no.
Un po' cattivello con Max Allegri, è il nostro amico, ciao e grazie comunque. Andiamo avanti Fede, tanto siamo quasi al termine.
Grazie Davide da Padova.
Ciao.
Ho letto sui vari siti tipo Sport Media e sette altri che la Juve avrebbe concluso con Allegri per l'anno prossimo. Secondo voi rifunzionerebbe il connubio o ci sarà da soffrire? E se dovesse tornare, qualcuno della dirigenza se ne andrà, visto che il rapporto si è concluso non benissimo con Nedved e Paratici, qualcuno di loro se ne andrà? Ciao!
Ciao Davide, secondo me può rifunzionare se però gli ad alcune condizioni, per esempio qualche acquisto che lui chiede. Secondo, il discorso dei dirigenti, questo è un grande dilemma nel caso
in
cui...
Tra uomini si danno allora, una stretta di mano e si dimentica tutto.
O uno dei due, parliamo di Nedved e Paratici, andrà via, se non entrambi, oppure, come dice Fabrizio, a questi livelli ci si fa finta di nulla, cancelliamo il passato e ripartiamo. Quindi, però c'è un po' il dubbio della convivenza tra Allegri e i due che di fatto lo hanno mandato via, Fabrizio. Questo sì, l'abbiamo questo sempre ricordato.
Ma io sono convinto che se dovesse tornare faranno pace e nessuno se ne ricorderà del passato.
Esatto. Possiamo andare un altro?
Concordo tantissimo con chi ha detto che manca la società. Perché negli ultimi anni la società sono stati Marotta e Allegri. Allegri faceva tutto. Faceva il manager, difendeva la squadra nelle conferenze stampa, ci metteva sempre la faccia, parlava tutti i giorni. Ciao a tutti da Luca.
Ciao, ce n'è un altro ancora Fede e poi salutiamo.
Ragazzi, Fabio da Roma.
Ciao Fabio.
Mourinho ormai fa l'esonerato, è stato esonerato
negli
ultimi anni tre volte e prende ogni volta una barca di soldi, ogni volta che se ne va. Da esonerato ha preso 60 milioni tra Manchester United, Chelsea e adesso il Tottenham. E noi lo stiamo chiedendo, cioè è sopravvalutato, l'uomo è solo uno
60
che
milioni.
Prende una valanga di soldi. Se ce la facciamo a prendere, a me piacerebbe Gattuso, tanto a fine contratto a Napoli, dobbiamo prendere uno che ovviamente non costa nulla, non so nemmeno Gasperini se è sotto contratto, bisognerebbe pure pagargli il cartellino, quindi cioè, questi allenatori che stanno sotto contratto è meglio evitarli e prendiamo uno pagandogli soltanto lo stipendio.
Ciao, ne abbiamo un altro Fede? No. Allora, prima di salutarci rispondo a Dario. Ragazzi, ma sapete che cosa è successo fra Tudor e Pirlo? Guarda, di preciso no, l'unica cosa certa è che ci sono stati degli attriti, tanto che negli ultimi tempi lo stesso Tudor sembrerebbe un po' emarginato.
Un corpo estraneo, un po' un corpo estraneo.
Un corpo estraneo. Allora, siamo giunti ai titoli di coda di Fuori di Juve di oggi. Ringrazio, come sempre, Federico Rossi in regia. Ringrazio Fabrizio, domani ci vediamo Fabri.
E magari iniziamo a pensare un po' alla partita con l'Udinese.
Che sarebbe quasi ora.
Domani giovedì, ragazzi, esatto. Attenzione.
Però inevitabilmente Fabrizio, tu lo sai che poi alla fine questi argomenti continueranno a dominare perché è così. Tra poco, come sempre, due in bianco nero, Santarelli e Marangio, poi la nostra programmazione continua fino a tardi. Restate con RBN. Ciao.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.